Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87esimo versetto della Sura Al-Baqara, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri e abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, a partire da 22 dicembre 2021 Radio Italia non trasmette più su onde corte, ma voi potrete ascoltare ancora le nostre programmazioni andando sul sito parstoday.com/it.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB, Siamo presenti anche su UK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian.
Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Ministro degli Esteri Abdullahian, la politica dell'Iran è quella di porre fine alla guerra in Ucraina. La reazione della Repubblica Islamica alla dichiarazione del G7. Rana Rahimpour, giornalista della BBC, i media stanno lavorando per indebolire l'Iran. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, oggi giovedì 10 novembre 2022, tra poco vi presento il giornale radio che poi farà seguito da una breve nota di commento, dopodiché potrete ascoltare un altro appuntamento con Islam, la mia scelta, tra poco. Il ministro degli esteri della Repubblica Islamica dell'Iran, Amir Abdullahian, in un colloquio telefonico con il suo omologo italiano, ha affermato che l'Iran continuerà i suoi sforzi per aiutare a far avanzare il processo politico per porre fine al conflitto tra Russia e l'Ucraina. In questa conversazione telefonica, Abdullahian e il suo omologo italiano Antonio Tajani hanno parlato degli ultimi sviluppi della regione, delle questioni di interesse comune e soprattutto per quanto riguarda la collaborazione congiunta Teheran-Roma per la sicurezza regionale internazionale. Abdullahian ha espresso, ha auspicato per l'ampliamento delle relazioni politiche, economiche e culturali tra due paesi, una posizione condivisa dal ministro Tajani. Il portavoce agli esteri iraniano Serkan Hani ha dichiarato che la dichiarazione del gruppo G7 proprio su sviluppi interni dell'Iran è contraria alla Carta delle Nazioni Unite, in realtà un'istigazione proprio alla violenza e anche ai disordini, tumulti nel paese. I membri del G7, contrariamente alle proprie responsabilità, al posto di condannare le operazioni terroristiche in Iran, soprattutto all'attentato compiuto dal Daesh a Shiraz contro pellegrini della moschea Sacra Shah Cheragh, la pace sia con lui, hanno ancora una volta commesso delle ingerenze negli affari interni della Repubblica Islamica dell'Iran. la giornalista iraniana inglese della BBC Rana Rahimpour, in una registrazione audio, ha rivelato come vengono attuate le provocazioni nelle rivolte che sono scoppiate di recente in Iran. Secondo Tasnim, l'agenzia Tasnim News, in questa registrazione Rahimpour ha affermato che l'Iran International, l'emittente sostenuta e finanziata dall'Arabia Saudita, svolge un ruolo da guida proprio in questa campagna mediatica che mira appunto a indebolire la posizione della Repubblica Islamica. Elham Afghani, uno dei principali agenti della rete terroristica internazionale saudita in Iran, è stata arrestata dalle forze di sicurezza mentre stava fuggendo. Lo riferisce l'agenzia Tasnim News. Secondo le fonti notiziarie palestinesi, il regime sionista continua la sua politica di arresti ai danni dei giornalisti palestinesi, che attualmente sono 21 in carcere di questo regime. L'obiettivo del regime sionista è prevenire le attività dei giornalisti palestinesi per quanto riguarda i crimini commessi da questo regime contro il popolo palestinese. Le autorità palestinesi hanno condannato il regime sionista per la sua politica di detenzione illegale dei giornalisti e altri cittadini. In precedenza, Unione dei giornalisti palestinesi ha annunciato che dal 2000 55 giornalisti sono stati uccisi dalle forze sioniste. Inoltre, dal 2018 144 giornalisti palestinesi sono rimasti feriti dalle forze israeliane a Gaza, in Cisgiordania, ad est di Al-Quds, proprio dal fuoco diretto delle forze israeliane. I media sionisti hanno riferito che un enorme incendio è scoppiato ad est della centrale nucleare di Dimona. Fonti di lingua ebraica hanno annunciato che questo grande incendio è avvenuto nell'insediamento di Mushaf Eidin ad est dell'impianto nucleare. Finora non è stata fatta alcuna menzione del numero di vittime e dei danni finanziari di questo incidente. I media del regime sionista hanno anche riferito mercoledì che un drone di questo regime è stato abbattuto nel sud dei territori occupati. Per Joe Biden le elezioni di midterm rappresentano una vittoria per i democratici, con i risultati che potrebbero cambiare anche la corsa per la Casa Bianca nel 2024, penalizzando Donald Trump proprio alla vigilia del suo grande annuncio. Biden ha detto: abbiamo vinto le elezioni, è stato un buon giorno per la democrazia, per l'America. Il presidente americano così ha commentato i risultati e ha spiegato come non ci sia stata la gigantesca onda rossa. Più di 100.000 soldati russi sono stati uccisi o feriti dall'inizio dell'operazione speciale militare in Ucraina. Lo ha detto il capo di stato maggiore americano generale Mike Milley, aggiungendo che le perdite sono probabilmente dello stesso ordine da parte ucraina. Alto funzionario militare americano ha detto anche di sperare che i colloqui possano mettere fine al conflitto tra la Russia e l'Ucraina. Vladimir Putin, presidente russo, non parteciperà al vertice dei leader del G20 in Indonesia la prossima settimana, lo ha confermato l'ambasciata di Mosca a Giacarta. Il meeting avrebbe dovuto mettere il presidente russo Putin nella stessa stanza del presidente americano Biden per la prima volta dopo il conflitto tra la Russia e l'Ucraina a proprio febbraio. Italia, manifestanti a Catania, Sicilia, hanno protestato contro le autorità italiane che impediscono di sbarcare navi e con a bordo richiedenti asilo. Manifestanti si sono radunati a Porto di Catania dopo che le autorità hanno vietato lo sbarco dei richiedenti asilo ancora bloccati sulla nave Humanity One. È stato detto che più di 140 migranti sono stati autorizzati a lasciare la nave, mentre altre 35 sono state costrette a rimanere all'interno dell'imbarcazione. Funzionari hanno affermato che solo quelli ritenuti vulnerabili sarebbero stati portati a terra. Secondo le statistiche del Ministero dell'Interno italiano, quest'anno sono più di 87.000 le persone che sono venute in Italia sotto forma di migranti. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Sanzioni imposte contro la Russia, piegherà l'Unione Europea. Un'Europa piegata agli interessi statunitensi e senza alcuna visione si è avviata sulla strada della deindustrializzazione a tutto vantaggio dell'alleato oltreoceano. Diverse aziende europee hanno infatti annunciato negli ultimi mesi una significativa decrescita o addirittura una riduzione della loro produzione nel continente. Il motivo sono i prezzi dell'energia divenuti insostenibili che rendono non redditizia la produzione. Alcune aziende invece amplieranno la produzione negli Stati Uniti, probabilmente vi trasferiranno gradualmente tutte le loro attività. Come spiegato dal Wall Street Journal, il grande vincitore della crisi energetica in Europa ha un nome e cognome, economia statunitense. Colpite dall'impennata dei prezzi del gas, le aziende europee che producono acciaio, fertilizzanti e altre materie prime dell'attività economica e stanno spostando le loro attività negli Stati Uniti, addirittura attratte dai prezzi dell'energia più stabili e da un sostegno governativo sostanzioso. Mentre le oscillazioni selvagge dei prezzi dell'energia e i persistenti problemi della catena di approvvigionamento minacciano l'Europa con quella che, secondo alcuni economisti, potrebbe essere una nuova era di deindustrializzazione, Washington ha invece avanzato una serie di incentivi per la produzione dell'energia verde. Il risultato è facilmente intuibile, come spiegano dirigenti d'azienda, in particolare chi è impegnato su progetti per la produzione di prodotti chimici, batteri e altri prodotti ad alta intensità energetica, è inevitabilmente attratto dagli Stati Uniti. Sebbene l'economia americana stia anche essa affrontando problemi come inflazione record, strozzature nella catena di approvvigionamento e timori di un rallentamento, secondo alcuni analisti è uscita relativamente forte dalla pandemia, mentre la Cina continua a imporre le chiusure di Covid e l'Europa è destabilizzata dalla guerra. I nuovi investimenti di Washington per infrastrutture, microchip o progetti di energia verde hanno accresciuto l'attrattiva commerciale degli Stati Uniti, afferma ancora il Wall Street Journal. A causa dell'impennata dei prezzi di energia causata dalle folli sanzioni decise dagli Stati Uniti agli occidentali e alla Russia, negli ultimi mesi l'Unione Europea ha visto calare di circa il 10% la sua produzione di acciaio.
Islam, la mia scelta. Avere una fede e cercare un Dio ed amarlo è un qualcosa di radicato nella natura umana. Salam, Salve gentili ascoltatori, anche oggi siamo con voi con un'altra puntata della rubrica settimanale Islam, la mia scelta. Non mancate! Da Teheran, capitale iraniana, siamo con voi. Amici, in questa puntata insieme a voi ascolteremo la storia del ritorno all'Islam di Cinzia. Lei racconta così il percorso spirituale che ha fatto. Questa è la storia di una normalissima ragazza napoletana che incontra l'Islam. Da prima mi era sembrata una religione strana, grazie soprattutto al lavaggio del cervello dei mainstream, dai mass media, in cui credevo tantissimo, avendo sempre avuto un profondo amore per il giornalismo. Ma ero un idealista, un ingenua. Soltanto la vita e l'esperienza mi hanno aiutato ad aprire gli occhi. Successivamente mi resi conto che tante delle nozioni contenute nel Corano e negli insegnamenti della Sunna erano molto logici e che in fondo ci avevo da sempre creduto, soltanto era difficile ammetterlo e buttarsi alle spalle tutto il passato, la storia di tutta una famiglia. Mi sentivo in colpa per tutto questo, in colpa di dare un dolore immenso ed un incredibile dispiacere alla mia famiglia, in particolare alla mia mamma. Ma dopo tutto la vita era la mia e avevo voglia di intraprendere una mia ricerca interiore e dunque mi addossai le mie responsabilità e iniziai il mio cammino. Non è stato un cammino tortuoso, ringraziando Dio. Anzi, ho incontrato tante donne italiane ritornate all'Islam. Ognuna aveva una storia diversa e magnifica e condividevamo le stesse paure iniziali e gioie seguenti. Dovrei però fare un passo indietro nel passato per farvi capire che concetto avevo di Dio. Ero sempre stata una ragazza osservante, sebbene non nel senso più ortodosso della parola, ma a modo mio pregavo e pregavo costantemente e cercavo un dialogo con Dio. Cinzia prosegue ancora. Frequentavo la chiesa piuttosto costantemente, anche se spesso di nascosto. Ero timida su questo aspetto e non volevo che si sapesse che amassi Dio e che mi rivolgessi a Lui. I miei rapporti formali con la chiesa si interruppero quando, dopo aver seguito per un anno circa un corso di cresima, decisi di non cresimarmi affatto. Prima di tutto non c'erano mai risposte alle mie domande e quelle che c'erano non mi sembravano tanto convincenti. Inoltre avevo sempre dentro di me il dubbio sulla figura di Gesù, anche se avevo appreso a memoria la risposta sul dogma della Trinità. Ciò non era altro che il frutto dei anni di lavaggio di cervello, ma non era sentita. In cuor mio avrei voluto gridare al mondo intero che Gesù non poteva essere figlio di Dio, che per me era una persona speciale che operava per mano di Dio. Ciò che più mi avevano colpita della sua storia erano la sua interiorizzazione della preghiera, l'isolamento nel deserto, il poco attaccamento alla materialità, la carità, l'aiutare i bisognosi, digiuni per fortificare la fede, ma era difficile ammetterlo davanti a tutti. Dunque, in anni in cui questo mio dibattito interiore si era un pochino assopito, tanto ero preso dalla vita materiale, Dio mi fece incontrare l'Islam. Iniziai a leggere il Corano, sebbene non riuscissi a capirlo, infatti andrebbe letto con un ottimo tafsir, un libro che spiega e commenta il Corano ed altri libri sul monoteismo furono davvero illuminanti. Lei prosegue ancora. Studiai le storie dei profeti che fino ad allora conoscevo soltanto di nome e mi resi conto della bellezza e profondità del carattere dell'ultimo dei profeti, quello negato dalla Chiesa, che il profeta Muhammad, che venne con lo stesso messaggio di tutti gli altri profeti, e ciò di adorare un solo Dio. Mi resi conto di quanto crudelmente Eli veniva dipinto nei libri di testo scolastici e di come la realtà fosse diversa. Inoltre fu di grande aiuto nella mia ricerca interiore anche guardare delle videocassette che spiegavano e comparavano il messaggio di Gesù e quello di Muhammad. Per la prima volta scoprì che i musulmani credono in tutte le scritture rivelate e che nel Corano si conferma che Gesù è un profeta mandato da Dio e che era davvero nato per miracolo dalla Vergine Maria. Inoltre appresi che i Vangeli erano stati rivelati da Dio, ma purtroppo falsificati nel corso dei secoli. Per esempio, in essi non vi è alcuna traccia dei dogmi, delle cerimonie che hanno invece caratterizzato la Chiesa nel corso della storia, con i suoi plurilivelli di vescovi, arcivescovi e papa. È stato come se qualcuno mi avesse strappato una benda che aveva avuto per anni davanti agli occhi e come se fossi uscita dal buio e trovato la luce della fede. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma. Grazie per l'attenzione e a presto.